As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply. As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.
Eccoci qua, siamo live anche questa sera con Omar e con un ospite d'eccezione, Catalina Curcianu del Laboratorio Nazionale di Fascati, mia collega dall'INFN, e parliamo di nuovo di meccanica quantistica. Salutiamo innanzitutto Giugiu Giarlo, Alessandro Bitetto, Claudio Vasi, Andrea Ozzi, Enrico Cenni, Corrado P, Marco Casolino so io, Jack O'Lanter, Vito Biasi, Valentina Pensa e Giuseppe Fiamminghi. Ovviamente salutiamo tutti quelli che ci ascoltano offline e non in diretta, eccetera, eccetera, anche Michele Sessa. Questa dovevamo farla da tantissimo tempo, era tantissimo che dicevo a Catalina devo fare sta cosa, però ovviamente passano i mesi e eccoci qua. Catalina appunto è prima ricercatrice al Laboratorio Nazionale di Frascati, ha scritto, partiamo subito dalla cosa più importante, ha scritto questo libro bellissimo che va appunto del buco nero alla lototerapia, che in qualche maniera ripercorre vari aspetti della ricerca in campo INFN, che appunto quando ci dicono vabbè a che serve, innanzitutto serve a farci divertire e questo basta, avanza, ma poi serve, non dovete rompere, dateci i soldi, e però serve anche appunto a fare tutta una serie di cose, tra cui anche la lototerapia, gli acceleratori di particelle utilizzati in vari contesti. Questo libro però non è l'unica attività che lei fa tutta una serie di attività di outreach sia per le scuole che per gli insegnanti, eccetera eccetera. Se la cercate, c'è anche la pagina su Wikipedia inglese, cosa non banale, e la più recente è Inspire 2021. Io ho preso quella del 2020 perché ci sono già tutti i video da online su YouTube rivolti a studenti di tutte le nazioni, quindi sono in inglese ma sono molto divulgativi, e quindi ve li consiglio. Poi, last but not least, con lei collaboriamo a questa pagina su Facebook, Cronaca dal Silenzio, che copre un po' tutto lo scibile umano, e soprattutto parliamo di meccanica quantistica, cioè lei ha fatto questa misura fichissima, di cui ci parlerà, di meccanica quantistica sotto il Gran Sasso, per quello poi nel silenzio cosmico, e vedremo che vuol dire cosmico, e quindi lascio la parola a Catalina, grazie mille. Ti condivido lo schermo, Catalina, e benvenuta qui fra noi. Dove stai? Eccoli qua. Però mo sei mutata?
Sì, lo so, ero mutata per non darvi fastidio. Dunque, prima di tutto sono particolarmente felice di essere con voi questa sera perché io vi seguo e mi piace trovarmi per una volta dall'altra parte, quindi insieme a voi, e quindi mando i saluti a tutti quanti ci seguono dall'altra parte, insomma, dello schermo. E come dicevi te, questa sera vorrei raccontarvi due o tre cosettine sulla meccanica quantistica, in particolare nel silenzio cosmico. E il silenzio cosmico, vi spiegherò fra un attimo cosa intendo. Quindi, come vedete, qui ci sono delle montagne. Qualcuno di voi, soprattutto chi magari mi conosce, sa che parlerò di esperimenti fatti nel laboratorio sotterraneo del Gran Sasso. Questa sarei io, appunto, che fa esperimenti nel laboratorio del Gran Sasso, sotto la montagna, e stando al mio ingegnere elettronico, il ragazzo del mio gruppo, che è anche come vedete, anche un artista di talento. E quello che, vabbè, la meccanica quantistica, questa penso che è un'immagine che almeno una volta nella vita tutti voi, tutti noi abbiamo visto. È il congresso di Solvay del 1927, quindi quando ormai la meccanica quantistica, almeno la parte formale, matematica, quella che sta calcolando le cose per gli oggetti microscopici, comportamenti alquanto strani, bizzarri, su cui si litigava allora e si litiga tutt'oggi. Qui, tra l'altro, vedete Einstein che litigava furiosamente con Bohr. E proprio da questa conferenza prende avvio questa abitudine di Einstein di portare a Bohr qualche esperimento che contraddice quello che dice Bohr. Bohr va a dormire e torna la mattina dopo con una soluzione al paradosso proposto da Einstein. Vediamo qua in un angolino anche Schrödinger, al quale torneremo fra un po'. E quindi questa sera vorrei raccontarvi della meccanica quantistica, della teoria valida del mondo dell'atomo, nel mondo delle particelle e anche dei misteri, in qualche modo, di questa teoria, sul perché stiamo tuttora facendo esperimenti al riguardo nel silenzio cosmico, inteso come sotto la montagna, nella galleria che unisce Gran Sasso all'Aquila, quindi scusatemi, l'Aquila a Teramo, a metà di questa galleria. In questo bellissimo laboratorio che effettivamente non è proprio sotterraneo, inteso come tanti altri laboratori sotterranei nelle miniere, nella profondità della terra, bensì sotto la montagna. E perché uno va a fare esperimenti là? Ma perché, come vedete, i raggi cosmici, che in teoria non ci danno fastidio anche adesso, io vengo attraversata, non solo io, anche voi, dai raggi cosmici, a noi non ci dà nessun fastidio, ma un esperimento che va alla caccia di qualcosa che è veramente raro, come nel nostro caso, e vi spiegherò fra un attimo a cosa diamo la caccia. I raggi cosmici portano, fra virgolette, una sporcizia, quindi si portano appresso dei segnali che ci danno fastidio. Allora dobbiamo andare a svolgere i nostri esperimenti in questa cosiddetta condizione di silenzio cosmico, dove rimane ben poco, praticamente solo una parte su 1 milione riesce ad attraversare indenne la montagna e non essere assorbita. È un laboratorio davvero bellissimo, un laboratorio però particolare, perché lì se soffri di, oddio, come si chiama quella cosa quando vai negli spazi stretti,
Claustrofobia.
claustrofobia, effettivamente se soffri di claustrofobia, e noi avevamo un collega, un ingegnere elettronico, non quello che ha fatto il disegno, un altro, che a un certo punto andiamo nel laboratorio, iniziamo a fare l'esperimento e lui a un certo punto lo vediamo che quasi sviene. Fuori, fuori, fuori! L'abbiamo dovuto portare fuori d'urgenza perché questo si stava, insomma, lo stavamo, fra virgolette, perdendo e non ha mai più messo piede sotto la montagna. Poi, se volete, vi racconto altre avventure di questi esperimenti svolti a 5 km da qualunque uscita. E questo, e vedete, questa è la galleria, la vediamo qua da questa parte, mentre invece questo è l'ingresso nei laboratori. E sono dei laboratori davvero bellissimi, molto grandi, forse i più grandi del mondo come laboratori sotterranei. Io quando sono andata lì la prima volta, ormai più di 10 anni, anzi 15 direi, mi aspettavo di trovare un laboratorio enorme, però persino uno, cioè io, che si aspetta di trovare qualcosa molto grande, quando arrivi là rimani davvero impressionato, perché ci sono praticamente tre grandi sale, ma quando dico grandi, sono grandi come delle cattedrali. Quindi cattedrali sotto la montagna, cattedrali però per la scienza, quindi delle cattedrali dove la divinità, fra virgolette, che viene celebrata è la scienza, l'ignoto, l'universo e i suoi misteri. E quello che noi facciamo lì ha a che vedere, come vi raccontavo, con la meccanica quantistica. E la meccanica quantistica è una teoria che funziona meravigliosamente bene. Come funziona? È una teoria che non parla più, quando si parla di un sistema fisico, di posizioni, velocità, quindi quelle cose con cui noi siamo abituati a gestire praticamente la vita e la scienza nel mondo classico, bensì l'oggetto di questa teoria nell'ambito dell'equazione di Schrödinger, che è l'equazione, se vogliamo, quella più importante della meccanica quantistica, di un oggetto strano, si chiama la funzione d'onda. E poi per arrivare a definire delle quantità misurabili bisogna passare attraverso una ricetta, questo è un numero complesso, quindi si fa il modulo al quadrato, si sta integrando, quindi l'approccio è il legame tra l'equazione stessa e le quantità misurabili, non è più così diretto come nella teoria classica. Però la meccanica quantistica funziona e la prova è che mi vedete? Sì, se mi vedete, mi vedete per la meccanica quantistica, perché all'interno dei nostri microchip, all'interno per esempio dei silici, ci sono tutti i livelli di energia, all'interno del transistor, tutti funzionano perché abbiamo capito la meccanica quantistica. Quindi è indubbio che la meccanica quantistica funziona. Tengo a sottolineare questo e magari sembra, dice, ma perché ce lo dici? Perché poi ci addentreremo in un campo minato in cui io stessa metterò in dubbio la validità assoluta, perpetua e universale della meccanica quantistica as we know it, quindi così come la conosciamo. Dunque, questo è il signor Schrödinger che ha, insomma, pensate che quando lui inventò, creò, arrivò a questa equazione, era un signore anziano, aveva ben 38 anni, se mi ricordo bene, e a quei tempi, 1926, 25, 26, questo era fuori limite, come è cambiato il mondo, vero? Poi ci sono anche delle storie un po' piccanti dietro questa scoperta, ma non voglio togliere il piacere della scoperta su perché storie piccanti, a proposito dell'equazione che Schrödinger trovò quando si ritirò in montagna in dolce compagnia. E la meccanica quantistica, come vi raccontavo, è davvero una teoria affascinante. E uno dei punti affascinanti di questa teoria è il cosiddetto dualismo onda-particella. Io tengo a esemplificarlo così. Non vi racconto, attenzione, non voglio farvi né una lezione né un corso sulla meccanica quantistica. Quindi non inizio col raccontarvi il dramma in tre atti sulla nascita e la necessità di introdurre la meccanica quantistica. Se volete ve lo farò un'altra volta, ma adesso prendo qua e là qualche cosa attinente ai comportamenti quantistici particolari come il dualismo onda-particella. E qui abbiamo per esempio una sorgente di elettroni, una sorgente di elettroni che spara elettroni attraverso una parete con due fenditure su un muro in cui vengono registrati. Cosa ci aspettiamo? Nella nostra visione l'elettrone è una particella, quindi ci aspettiamo che esca a destra o a sinistra. Però quando uno si mette davvero a fare l'esperimento, quello che trova non è in nessun modo una figura di questo tipo, quindi due bande luminose a destra e a sinistra, bensì trova una figura che è fatta più o meno così. Quindi vedete sullo schermo ci sono dei massimi, dei minimi, delle zone d'ombra, delle zone di luce, che non è una figura completamente sconosciuta al fisico, anzi, è una figura che conosciamo bene, tranne che è una figura attinente ai fenomeni ondulatori, quindi le onde nel mare, le onde elettromagnetiche, quindi una figura di interferenza. Da qui nasce anche meccanica ondulatoria, nasce questo dualismo onda-particella, in cui appunto quando uno parla dell'elettrone immagina una palina piccola piccola. E infatti quando facciamo questo tipo di esperimenti l'elettrone si comporta come se fosse un'onda, quindi un fenomeno che coinvolge ampie zone dello spazio e si propaga appunto come un'onda. E questo è uno di questi fatti ben spiegabili dalla meccanica, tra l'altro meccanica ondulatoria, l'equazione di Schrödinger e questa bellissima, insomma, descrizione del mondo microscopico e del mondo delle particelle, degli atomi, delle molecole e degli oggetti macroscopici. E qui infatti non lo sappiamo. Qui provo a raccontarvi come si arriva appunto dall'equazione di Schrödinger, dalla funzione d'onda, quindi da questo oggetto che descrive il mondo microscopico, equazione che il solito non ha una sola soluzione. Quindi spesso e volentieri, quando risolviamo questa equazione, la soluzione infatti è una somma di possibili soluzioni, quello che si chiama la sovrapposizione quantistica. Quindi nella meccanica quantistica, per fare un esempio, un elettrone può essere sia a destra che a sinistra, quindi la soluzione dell'equazione mi dice che l'elettrone sia a destra che a sinistra. Questo si chiama sovrapposizione quantistica. E ovviamente di per sé la sovrapposizione quantistica, insomma, uno può dire che me ne frega a me, però il fatto è che quando uno fa un esperimento con un solo elettrone non è che lo vede a destra e a sinistra, non vede una sovrapposizione, bensì quando facciamo una misura l'elettrone si vede o a destra o a sinistra. Questo si chiama il collasso della funzione d'onda. E nella meccanica quantistica standard, quella che tutti noi impariamo all'università, la soluzione, quindi il collasso, avviene tramite un postulato. Quindi il postulato del collasso della funzione d'onda, che dice che appunto da una sovrapposizione di soluzioni, quando svolgo una misura, la funzione d'onda collassa in una delle possibili soluzioni con una probabilità data dal modulo quadrato del coefficiente. Questo è irrilevante ora come ora. E ovviamente questo fatto sconvolse alcuni, non tutti. E questa è anche una discussione ovviamente filosofica sul perché non tutti. Tra l'altro Bohr non era per niente sconvolto, ma perché lui aveva questo atteggiamento che la fisica non descrive la realtà e non la farà mai. Quello che è una mera visione è uno strumento per parlare di qualcosa che magari non riusciremo mai a capire. Quindi il fatto che non c'era una spiegazione fisica al collasso era irrilevante per Bohr, non così per Einstein e non così per Schrödinger, che avevano la pretesa, il desiderio e richiedevano alla fisica, meccanica quantistica inclusa, di descrivere la realtà, quindi di parlare di oggetti, di una realtà oggettiva, come la chiamava Einstein, elementi oggettivi di realtà. Ed è la ragione per quale, tra l'altro, Schrödinger è lo stesso autore dell'equazione che porta il suo nome e che ci porta alla sovrapposizione quantistica. Nel 1935, quindi più o meno 10 anni dopo aver scoperto, fondato, proposto questa bellissima equazione, arriva in qualche modo a dire sì, è vero, l'ho proposta, ma non mi convince, perché questa sovrapposizione e tutto quello che si trascina appresso, il fatto che io quando poi osservo un oggetto o un sistema quantistico non osservo una sovrapposizione, bensì uno stato ben preciso con una probabilità aggiunta, lo fece proporre e inventare questo paradosso ormai strafamoso che porta il suo nome, il gatto di Schrödinger. E se mi permettete, cari miei amici Omar e Marco, siete ancora lì? Sì.
A voglia, voglia, siamo mutati, però...
Bene,
saluta, avete... Catalina, ti saluta Sergio e Micarelli, che non so se tu vedi la chat, ti volevo riportare.
Io saluto tutti quanti, ho visto Vito, ho visto Sergio, non ho visto tanti altri, ma immagino che ci siete perché mi concentravo. Sì, vedo, sì, vi saluto tutti quanti, mi concentro su quello che ho da raccontarvi, poi magari ritornerò e mi guardo meglio la chat. Tornando al nostro gatto di Schrödinger, che è un po', e vi racconterò come mai arriva questo zombie gatto, ormai tanti di voi, soprattutto gli affezionati, sanno che un gatto sia vivo che morto, e d'altronde fatemi fare una battuta. Io sono nata e cresciuta in Transilvania, vicina al castello di Dracula, quindi di cosa poteva occuparsi? Tra l'altro, nata...
Siete veterani di non morti, quindi, insomma.
Esatto. Per lo più... Udite, udite, sono nata il 2 novembre, che, udite, udite al quadrato, è lo stesso compleanno del conte Vlad, ma sul serio. E quindi, giustamente, mi sento un'autorità in merito di zombie, di morti vivi e ultimamente anche di gatti di Schrödinger. Dunque, con questo curriculum alle mie spalle di Transilvana, nata vicina al castello di Dracula, mi sento autorizzata di parlarvi del gatto di Schrödinger. Vediamo di cosa si tratta, quindi cos'è questo paradosso della meccanica quantistica proposto da Schrödinger per dimostrare ai suoi colleghi che lui era d'accordo con Einstein che la meccanica quantistica funziona, ma non può essere una teoria completa. Allora, cos'è questa, insomma, il gatto? L'esperimento Gedanken, quindi mentale, ovviamente nessuno mai sognerebbe di farlo nella realtà se non con particelle, un gatto racchiuso in una scatola dove c'è un sistema quantistico che appunto subisce questa sovrapposizione di stati. Il sistema quantistico è una sorgente radioattiva con una quantità calcolata in modo tale che il decadimento, che è, ripeto, il processo quantistico, avviene con una certa probabilità in unità di tempo. Ora, se la sorgente si sta disintegrando, emette radiazione, la radiazione fa scattare un meccanismo che a sua volta scatta un martello che rompe una fiala dove c'è il veleno, il gatto muore. Però questo avviene solo e soltanto se la sorgente sta disintegrandosi. Però cosa succede se io calibro la sorgente e il tempo della misura in modo tale che c'è solo 50% di probabilità che la sorgente decada? Mettiamo che la calibro, metto lì 100 atomi e con 100 atomi di carbonio radioattivo io ho magari 50% probabilità che in 10 minuti la sorgente si sta disintegrando. A questo punto la domanda di Schrödinger era: dopo trascorsi 10 minuti, cosa succede? L'unica cosa che può dire un fisico prima che apra la scatola è che la sorgente radioattiva si trova in sovrapposizione, 50% sorgente integra e 50% sorgente disintegrata. Dunque, automaticamente anche il gatto si trova in una sovrapposizione di stati dimostrata da questa funzione d'onda. Notate radice quadrata di 2, perché chi di voi si ricorda, vi ho detto prima, che poi dalla funzione d'onda si passa alle realtà fisiche attraverso il modulo al quadrato. Ed ecco, radice quadrata di 2 al quadrato mi dà probabilità un mezzo gatto vivo, un mezzo gatto morto. Quindi uno zombie gatto, un gatto in una sovrapposizione di stati. E questo Schrödinger lo utilizzò per prendere in giro tutti quanti, lui stesso, e per arrivare alla conclusione che una cosa del genere è impossibile. Ora, prima di andare a chiosare su quanto è possibile o impossibile, questo che vi ho descritto nel linguaggio scientifico da una parte il paradosso del gatto di Schrödinger, ma ancora di più è il cosiddetto problema della misura. Problema della misura reduce del fatto che la quantistica standard risolve la misura attraverso un postulato, e questo a tanti fisici non piace. Noi vogliamo, mi faccio voce di la comunità che vuole, un meccanismo fisico per spiegare come si passa dalla sovrapposizione ad una misura che trova la funzione d'onda collassata in uno stato ben preciso. E prendo una strada un po' a latere per raccontarvi che gente come me sta indagando le fondamenta della fisica, e vi racconterò come nei laboratori sotterranei. C'è invece che è un po' meno ghiotto dei paradossi, ma più ghiotto di tecnologie, e quello che fa, sfrutta queste proprietà, quali sovrapposizione di stati, anche l'entanglement del quale non vi ho parlato, per lavorarci alle tecnologie quantistiche. E qui abbiamo per esempio il qubit, che è la sovrapposizione di stati utilizzata nei computer quantistici, dei quali abbiamo ormai alcuni computer costruiti con vari tipi di sistemi in giro per il mondo. E ho scelto questo Sycamore della Google, che aveva 53 qubit funzionanti. L'ho scelto perché è il primo in assoluto, ormai i cinesi hanno superato i 53 qubit, ma è il primo in assoluto che è arrivato, per un'operazione ben precisa, a passare nella cosiddetta quantum supremacy, quindi la supremazia quantistica, un'operazione che qualunque computer che abbiamo a disposizione classico, per quanto proverebbe a risolverla, c'ha bisogno di migliaia di anni, mentre un computer quantistico con la sua aumentata potenza reduce figlia di sovrapposizione di stati, dunque dei qubit, riesce a risolvere in tempi ben più brevi. Questa è la tecnologia. Mentre a me interessa un po' questo problema, questo paradosso. Quindi come andare dal gatto di Schrödinger a Shakespeare? Quindi, infatti, come passare dalla domanda to be and not to be, quindi essere e non essere, che il gatto, il povero gatto, a to be or not to be, la famosa frase di Shakespeare, quindi essere o non essere. Questo è il dilemma quantistico. Come faccio a passare da un gatto sia vivo che morto? E qui abbiamo una serie di proposte. Quindi quella di cui vi parlerò io questa sera, gli esperimenti sotterranei, non è l'unica, ma ha un grosso vantaggio per me che sono un fisico sperimentale. E fatemi raccontarvi alcune delle possibili soluzioni. Ho scelto tre non perché sono le uniche, ormai c'è una pioggia di proposte, alcune molto bizzarre, ma ho scelto queste perché sono anche tipologie di pensiero. Alcune sono interpretazioni. Quando dico interpretazioni vuol dire che da una parte tiro in ballo la filosofia, dall'altra parte tiro in ballo delle cose che non cambiano la meccanica quantistica. Quindi non ci sono esperimenti, almeno ad oggi, che possono dimostrarmi che queste due prime due siano quelle vere. E fatemi raccontare un po', la de Broglie bomb è un'interpretazione che si basa molto sulla filosofia, sull'ontologia in particolare. Ontologia vuol dire cosa penso io che sia vero, quindi qual è il mio oggetto che descrive la realtà. E per la de Broglie bomb c'è un'unica realtà, le particelle. Quando dico elettrone, non è più onda o è particella, ma è una particella. Esistono nell'universo solo le particelle, ma queste particelle cavalcano in qualche modo delle onde, che non sono proprio realtà fisiche, sono più realtà matematiche, quindi ci sono questi cavalcamenti delle onde, ma c'è un'ontologia ben chiara e precisa, la particella. E io mi sono litigata per 5 anni negli ultimi 20 anni della mia vita con Miani, ma è stato utile perché sono arrivata ad apprezzare il loro modo di pensare, capisco le motivazioni. Quindi c'è un'ontologia che fa affidamento, esistono solo le particelle nel mondo fisico. La seconda invece è opposta, la many world, l'interpretazione a multi mondi, completamente ortogonale alla prima. Anche questa è un atto di fede, ma un atto di fede che non è la fede nella particella, bensì nella funzione d'onda. E la seconda interpretazione dice: sì, io credo che esiste la funzione d'onda. Dunque, se credo che la realtà è quella della funzione d'onda, vuol dire che tutto che mi porto appresso della funzione d'onda e dell'equazione che la descrive deve essere vero. Dunque, se c'è una sovrapposizione, anche la sovrapposizione deve essere vera. E arrivo all'interpretazione ai multimondi. E non posso fare a meno se credo che la funzione d'onda corrisponde a una realtà. Vuol dire che ho i multimondi. Notate, non dico universi paralleli, ma multimondi. E questo richiederebbe a sua volta una discussione particolare. La terza classe, invece, il collasso oggettivo della funzione d'onda, che è quello di cui mi occupo io, e non è un'interpretazione. È una teoria contrapposta in qualche modo alla quantistica attuale, perché la modifica, la prende e la stravolge. E se vogliamo, è una nuova teoria, è una teoria effettiva, nel senso che non è ancora fondamentale, modifica l'equazione di Schrödinger, quindi si prende l'equazione di Schrödinger e fa in modo che non ho più la sovrapposizione di chi è figlia di un carattere lineare dell'equazione di Schrödinger. Finché ho un'equazione lineare, tutto quello che metto dentro rimane dentro all'infinito, quindi non posso liberarmi della sovrapposizione. Se è lì, starà lì per sempre. Quindi l'unico modo che ho è aggiungere dei termini che non sono più lineari, ed è quello che fa questa teoria che i miei esperimenti a gran sasso sta verificando, perché giustamente, adesso non voglio entrare nei dettagli matematici, perché giustamente non è che tu la puoi modificare come ti pare e piace, devi modificarla in maniera intelligente. È stato fatto a partire dagli anni 60 da Karol Hasi nell'Ungheria, poi è stato ripreso in maniera molto più interessante da Ghirardi, Rimini e Weber, i tre grandi teorici dei modelli di collasso, e viene portata avanti da Angelo Bassi di Trieste e da altri gruppi in giro per il mondo, perché la modifica deve essere intelligente, quindi lo devi fare preservando tutto quello che tu sai del mondo quantistico. Se tu c'hai l'elettrone che fa l'interferenza, la devi avere anche nella nuova teoria, altrimenti sei uno stupido, quindi lo devi fare in maniera intelligente. Però se tu modifichi l'equazione fondamentale, quella di Schrödinger, aggiungendo termini non lineari, una nuova teoria, nuovi fenomeni fisici, ed è quelli a cui noi diamo la caccia nei laboratori del Gran Sasso. Ci sono più possibilità di fare esperimenti. Io vi racconterò una, non è l'unica, ma è quella più potente per svelare alcuni meccanismi di questo modello di collasso. E questa è la ricerca, quindi questi modelli si portano appresso la cosiddetta emissione di radiazione spontanea. Quindi io mi aspetto di avere nella nuova teoria modificata una radiazione, quindi dei raggi X per esempio, quindi radiazione elettromagnetica, per chi conosce un po' di più, con uno spettro continuo che va come uno su energia, però molto molto debole. Quindi l'intensità di questa radiazione è debolissima, che vuol dire che se io, Catalina, mi prendo un rivelatore di raggi X, vado nel mio ufficio e mi metto a misurare, certo, misuro tantissimo, ma quello che misuro è dovuto a chi? Ai raggi cosmici, a qualcosa che non ha nulla a che vedere con l'equazione che sto provando a dimostrare.
Poi frascati su tutto il tufo che c'è, figurati.
Bravissimo. Per lo più non sono solo i raggi cosmici, c'è anche tutto il tufo, quindi la radiazione ambientale, di quale Marco potrebbe raccontarci cose molto più belle di quel che vi racconto io, perché ne sa molto di più di me. E quindi che si fa? Si va a Gran Sasso, e lì, nel silenzio cosmico, dove ti liberi di gran parte dei raggi cosmici, ti rimane un po' di radiazione ambientale, tipo ti rimane il radon, che arriva non dal cosmo, ma dalla Terra, dai decadimenti dell'uranio, del plutonio, delle catene di decadimento del torio all'interno della Terra. Però comunque questo è parte del mio gruppo, è un gruppo molto divertente, ovviamente non l'anno scorso eravamo così, questo è ottobre dell'anno scorso, e lì abbiamo cercato questo tipo di segnali, ed è questo risultato di cui parlava anche Marco, quindi andando alla ricerca di questi segnali, quindi questa radiazione debolissima, quello che noi abbiamo testato lì è stato un modello particolarissimo. Ci sono più modelli di collasso, un'intera classe di Continuous Spontaneous Localization, ma oltre a quella c'è una classe di modelli di cui capostipite sono due, ho l'onore di chiamarli amici. Uno è Loesch Dioji, l'ungherese Loesch Dioji, e l'altro l'avete forse riconosciuto, Roger Penrose. E loro hanno proposto anche un meccanismo, quindi chi è il colpevole per questo termine aggiuntivo? Per loro due, senza ombra di dubbio, la gravità. La gravità che, come ben sappiamo, non riusciamo a quantizzarla. Roger Penrose arriva fino a dire che non riusciremo mai a quantizzarla, perché la gravità non è quantizzabile. Se volete, chiedetemi qualcosa al riguardo. Ebbene, la gravità agisce sulla funzione d'onda, induce questo collasso in maniera elegante e naturale, e usando poi equazioni messe a punto da Loesch Dioji, Roger ha una visione un po' diversa. Comunque, utilizzando questi meccanismi, loro hanno previsto quale radiazione noi dovremmo misurare. Quindi, andando a calcolare questa radiazione, noi sapevamo qual era lo spettro di questa radiazione, e lo spettro misurato questa volta con rivelatori ultra puri di germanio, che non li vedete perché, come diceva Marco, non c'è solo la radiazione cosmica, c'è anche radiazione ambientale. Qui non c'è tanto il tufo quanto il radon, residui dalla montagna. E quindi i rivelatori stanno all'interno di queste scatole di piombo ultrapuro, quindi stanno schermati ulteriormente in modo tale da misurare praticamente il nulla, se nulla c'è, oppure la radiazione spontanea, se quella è. Poi ovviamente adesso sto semplificando, perché il nulla non arrivi mai ad essere così pulito a misurare il nulla. Tuttavia, la nostra misura, che l'abbiamo pubblicata in quest'articolo, si chiama Underground Test of Gravity-Related Wave Function Collapse, ha generato un po' di stupore, perché quello che noi abbiamo misurato, questo era quello che veniva previsto, il puntino rosso, dalla teoria, sul parametro che andavamo a misurare, un parametro che ha a che vedere con questi modelli di collasso collegato alla gravità. E vedete, dei limiti messi prima erano lontani, ordini di grandezza, dal questo puntino rosso. Noi invece abbiamo posto un limite, un fattore 10 più grande di questo parametro, quindi, per tradurla con altre parole, avremmo dovuto misurare una radiazione che noi non abbiamo misurato. Siamo andati più bassi rispetto a quello che era previsto da questo modello, da questo primo modello, che era un modello d'altronde molto semplice, fin troppo semplice. Infatti adesso stiamo lavorando e ci stiamo dando da fare per renderlo un po' più realistico, e lo possiamo fare perché abbiamo eliminato il modello gravity related più semplice possibile, l'abbiamo smentito con un ordine di grandezza nel parametro più importante. E facciamo anche
In
altre
ordine di
cose.
grandezza si intende un fattore 10, cioè se voi siete andati a una precisione del 10 volte più bassa di quella che era previsto, quindi.
Assolutamente, assolutamente. E facciamo anche altre misure interessanti. I laboratori del Gran Sasso sono dei laboratori per fisici pazzi, perché lì si va alla ricerca di fenomeni praticamente particolari, tipo appunto la materia oscura, il doppio decadimento beta senza neutrini, processi come appunto meccanica quantistica. E sempre nell'ambito della meccanica quantistica abbiamo anche un altro esperimento di cui volevo accennarvi in 3 minuti perché mi è troppo caro. E qui abbiamo chi abbiamo? Pauli, con chi era? Con Bohr? Te lo ricordi? Penso fosse Niels Bohr, che guardavano una trottola come rappresentante, insomma, dello spin, perché forse alcuni di voi si ricordano dai tempi della scuola il cosiddetto principio di esclusione di Pauli, che è quello che ci dice come si riempiono gli orbitali negli atomi, 2 elettroni là, 6 là, eccetera, eccetera. E questo principio, noi proviamo a vedere se casomai, che ci dice che le particelle sono divise in 2 famiglie. Le particelle che sono molto molto amichevoli, che vogliono sempre stare insieme, i bosoni, vogliono sempre sempre stare insieme. E le particelle che sono fermioni, che non vogliono mai stare insieme e condividere lo stesso stato, come appunto gli elettroni, ed è la ragione per quale riempiono gli orbitali con queste regole dettate dal principio di esclusione di Pauli. Ebbene, noi con un altro esperimento stiamo provando a trovare delle possibili tracce della violazione di un tale così fatto principio. In questo caso cerchiamo una transizione atomica che sarebbe proibita dal principio di Pauli, che ha un'energia ben specifica, molto molto divertente, anche le ragioni fisiche per le quali uno potrebbe immaginarsi, che sono esattamente opposte rispetto a quelle dell'esperimento di prima, nel senso che qui delle ragioni ci sarebbero, ma sarebbero collegate all'idea contraria, anzi, che la gravità la puoi quantizzare e nell'ambito di una teoria non commutativa, con una geometria non commutativa. E mi avvio verso la conclusione con un film. Con un film che ho scelto non perché parla della meccanica quantistica, anzi vi raccomanderò anche un film di questo, ma perché usa in qualche modo la sovrapposizione quantistica, quella che è la madre del paradosso del gatto di Schrödinger e il padre dei computer quantistici. La usa in quanto in questo bellissimo film Transcendence, che vi consiglio perché pone dei problemi che trascendono il computer quantistici. A un certo punto, non voglio svelarvi troppo, ma Johnny Depp, quindi il personaggio principale, si trasferisce la coscienza in un computer. Quale computer? Ovviamente quello quantistico. E vabbè, poi non vi racconto altro. E un altro film che non l'ho incluso, ma un film magari non tanto noto, si chiama Coherence, del, se non sbaglio, 2013. Un film invece che ha a che vedere con l'interpretazione dei mondi paralleli, in cui c'è un gruppo di amici che escono di casa, arriva anche, se non sbaglio, un meteorite, e ogni volta che escono, rientrano, si trovano in mondi paralleli. E la meccanica quantistica è davvero una teoria di enorme successo. Non vuol dire che non dobbiamo tutt'oggi interrogarci su perché e sui per come, anche se non altro perché noi siamo nella migliore delle teorie che abbiamo relativamente al Big Bang. Magari non è la teoria finale, però è la migliore che abbiamo, spiegazione di come è nato l'universo attraverso. Cioè, l'universo può essere nato dal nulla, quindi dal vuoto, attraverso una fluttuazione quantistica. E se davvero così è andata, che l'universo è nato da una fluttuazione quantistica, noi stessi siamo figli di una fluttuazione quantistica. E E ora come ora si scoprono fenomeni quantistici alla base di anche processi nella biologia, come il senso dell'orientamento degli uccelli, persino l'olfatto, l'incredibile efficacia del nostro olfatto per percepire tanti odori, e persino nella fotosintesi. Quindi questo è un nuovo ramo. E concludo con raccomandarvi qualche libro per chi ha voglia di sapere di più. E questi libri vanno da un libro abbastanza semplice, Alice nel Paese dei Quanti, a un libro complicato, complicatino, la QED di Richard Feynman, Il mondo quantistico di Enrico Gazzolla e finalmente il mio preferito, Un'occhiata alle carte di Dio di Giancarlo Ghirardi. Questo l'ha detto Pauli, che era un fisico quantistico per eccellenza, e se l'ha detto lui, chi siamo noi per non accodarci? Non mi fu risparmiato lo shock che ogni fisico, abituato al modo di pensare classico, subiva quando sentiva parlare per la prima volta il postulato fondamentale della teoria quantistica. 100 anni fa, valido tutt'oggi, non ci sono risparmiati. Non c'è risparmiato il shock quando si parla della meccanica quantistica. Grazie mille.
Grazie a te. Allora, subito una domanda secca de botto che di Angel Gill: cos'è una fluttuazione quantistica?
Perfetto. Cos'è una fluttuazione quantistica? Allora, nel campo della meccanica quantistica, esiste una relazione di Heisenberg, la relazione di, come si chiama in italiano, di
Indeterminazione, il principio
indeterminazione.
dell'indeterminazione.
Grazie. Il principio di indeterminazione di Heisenberg, che ci dice che per un tempo molto breve l'energia può non essere conservata, quindi dal vuoto possono generarsi coppie di particelle, particella antiparticella, che vivono per un tempo compatibile con questa relazione di Heisenberg. Dunque, questa è una fluttuazione quantistica ed è una fluttuazione che accade, dimostrata valida attraverso, andate a guardarvi l'esperimento di Casimir, quindi un esperimento che dimostra che questo è vero. Quindi la generazione di coppie particelle antiparticelle dal vuoto, dal nulla, compatibilmente con la meccanica quantistica, con la teoria quantistica.
E quella potrebbe essere appunto una violazione che in principio fece partire tutto l'universo e company. Infatti questa è una possibilità. Non so se ci sono domande. Tra l'altro il libro delle carte di Dio l'aveva già citato David Kashi. Io cito Dillinger, le Theoretical Concepts in Physics, che ne avevamo parlato nelle altre live, perché ripercorre gli aspetti storici, cioè tutti i vari shock, appunto, e come dicevi tu, sono stati seguiti da questi geni che però si trovavano di fronte a una serie di problemi insormontabili. E magari non so se volevamo riapprofondire la questione della meccanica bohmiana, di quelle che sono interpretazioni differenti, però non sono supportate dalla sperimentazione, ma che richiedono comunque uno studio più dettagliato, perché appunto poi tu ti riallacciavi alla questione che poi si alcuni di questi, soprattutto la tua misura, si riallaccia all'interazione che c'è tra meccanica quantistica e gravità, perché poi quello è una delle cose, i punti più grossi aperti della teoria o della gravità quantistica o delle stringhe e così via.
Assolutamente. Sì, quindi la teoria bohmiana, fammi spendere due parole per uno dei grandi bohmiani, un mio carissimo amico che si è spento a fine dell'anno scorso per Covid,
Aia.
Detlef Dürr del Ludwig Maximilian Universität di Monaco, uno dei più grandi quantistici bohmiani che ho conosciuto, quello che mi ha fatto apprezzare la meccanica bohmiana. Ed è vero, questa è una teoria che ha subito un'evoluzione nel tempo particolare, perché all'inizio si pensava che ci fossero delle particelle che in qualche modo cavalcassero delle onde reali, qualche tipo di onda reale. poi lui, Detlev, insieme ad altri fisici bohmiani, tra l'altro Shelley Goldstein, della Rutgers University, hanno portato questo formalismo, e Nino Zanghi di Genova, hanno portato questo formalismo ad una diversa, insomma, gli hanno dato una veste diversa, nella quale in qualche modo l'esistenza di una randomizzazione nell'universo, quindi l'esistenza di una intrinseca randomizzazione dell'universo, ha un ruolo fondamentale. Quindi non ci sono più delle onde che le particelle cavalcano, però c'è una matematica in qualche modo nascosta nell'universo che gioca il ruolo di queste onde, nascosta nelle condizioni iniziali che non potremo mai sapere, forse solo Dio, il Dio matematico, può sapere, ma noi no. A partire da questo formalismo matematico poi arrivi a descrivere tutto non avendo più bisogno dualismo onda-particella, ma solo di particella. È una teoria particolare per ora, perché non è stato possibile trovare la versione relativistica, quindi una teoria classica, ma questo è un altro discorso. E recentemente...
Recentemente
Detlev, poco prima di morire, aveva iniziato a lavorare sulla possibilità di fare degli esperimenti nell'interferenza fatta molto presto dopo che avveniva, appunto, aveva iniziato a immaginarsi possibilità di renderla sperimentalmente verificabile, e quindi questo lui era, purtroppo sì, lavorava su un'eventuale possibilità di renderla una teoria verificabile.
Perché poi il problema è sempre lì. Tra l'altro, una delle critiche più forti, soprattutto alle prime iterazioni, da come la sapevo io, era che appunto la meccanica bohmiana rigettava la casualità della meccanica quantistica, perché dice, non, appunto, il vecchio Dio non gioca a dadi in veste moderna. Però poi si scontra con la disuguaglianza di Bell, perché è una teoria non locale, quindi non, perché quello è l'altro punto di forza, che la disuguaglianza di Bell, la non località della meccanica quantistica di Copenaghen, viene misurata quotidianamente, appunto, in tantissimi esperimenti. Quindi
sì, è una teoria altamente non locale, ma si salva perché non c'è un segnale fisico, c'è un segnale matematico. Sì, sì. Quindi ci sono delle... ma questo accade in qualche modo anche per i modelli di collasso dinamico di cui ho parlato io, anche quelli sono altamente non locali, e si sta fortemente lavorando adesso per provare a trovare delle versioni relativistiche. È molto affascinante, molto interessante. Il ruolo della gravità, questo dilemma che abbiamo davanti ai nostri, anzi sotto, più che davanti ai nostri occhi, sotto di noi, perché siamo seduti sulla sedia per la gravità, rappresenta davvero un grande, grandissimo mistero. Questa interazione, questa forza è così diversa da tutte le altre, talmente diversa che non sappiamo se è quantizzabile. E se dovessimo credere a Roger Penrose, lui sostiene che stiamo sbagliando tutto. Non dobbiamo provare a quantizzare la gravità, ma dobbiamo provare a gravitizzare la teoria quantistica.
Ossia? Questa mi manca. Perché...
Ossia fare quello che faceva Einstein, provare a descrivere un'altra volta tutto quello che descriviamo con un linguaggio quantistico, con un linguaggio geometrico. Quindi partire di nuovo con quella geometria non euclidea, quindi usare i concetti geometrici per descrivere quello che accade e che noi chiamiamo quantistica, e che potrebbe essere l'emergenza di una descrizione geometrica dello spazio e del tempo, quello che faceva Einstein per 30 anni della sua vita. E Roger è convinto tutt'oggi che quella sarebbe la via giusta.
Beh, questo, dunque, ci sono tantissime domande. Allora, ci dobbiamo tornare su questa delle stringhe tra pochissimo, però vorrei andare in ordine. Allora, Vito Blasi dice: l'introduzione dei termini non lineari nell'equazione di Schrödinger per spiegare il collasso lascia invariato quello che si sa sulla superposizione di stati, e quindi l'uso che se ne fa nei qubit, nei computer quantistici, aggiungo io.
Ottima domanda. Come raccontavo, ovviamente questi termini non lineari devono essere intelligenti, perché se no contraddici quello che hai davanti ai tuoi occhi. Quindi i termini non lineari sono a livello della singola particella collassano la funzione d'onda in miliardi di anni. Quindi il comportamento quantistico si viene preservato per miliardi di anni per singola particella, dunque anche il qubit, eccetera, eccetera. Man mano che il sistema cresce come dimensione, il collasso della funzione d'onda viene amplificato col numero di particelle che ha al suo interno. Quindi per un oggetto macroscopico che ha un numero di Avogadro di particelle, quindi 10 alla 20, quasi, quasi 26,
23, 6 per 10 alla 23.
23 particelle, il collasso è istantaneo, ma solo perché è amplificato dal numero di particelle. Per quello che dicevo, va fatto clever. Quindi per singola particella il collasso avviene in tempi, scale tempi, bibliche. Quando ne hai miliardi di miliardi, la singola particella trascina appresso il collasso dell'intero oggetto e quindi viene amplificato con il numero di particelle, quindi scala tempi, diminuisce con il numero di particelle e diventa una scala tempi molto breve per oggetti macroscopici.
E questo risolve un po' il paradosso appunto del gatto di Schrödinger, cioè di
Bravissimo.
perché muore su scale macroscopiche, perché non la troviamo.
Esatto. Però sulle tecnologie quantistiche ci dovresti tenerne conto, perché semmai un indomani Catalina va a prendere il Nobel o l'Ig Nobel, preferirei il primo, a questo punto la tecnologia quantistica la puoi sempre fare, ma c'è un limite, devi ragionare bene su quel limite fra scale tempi, limiti, molto interessante.
Poi c'è una serie di complimenti che però vanno fatti. Annalisa, fantastica, Catalina, Nigel Gill, sì, bravissima, Jack O'Lantern, un applauso a Catalina per riuscire a spiegare cose complesse in modo così comprensibile. E poi ritorna però, dove sta Daniele, che ritorna a bomba sulla teoria delle stringhe, cioè cosa ne pensi della teoria delle stringhe?
Ma io penso, ammiro tantissimo chi ha sviluppato questa teoria, riconosco tutta la potenza ideologica e matematica e concettuale di questa teoria, che ha una bellezza incredibile, una bellezza concettuale, quindi è innegabile. Poi che la teoria sia o non sia una teoria fisica, piuttosto che non solo e meramente matematica, è tutt'oggi un grande punto di domanda. Lo è così, non voglio abbinarmi a Peter Voigt che ha scritto questo libro che aveva come titolo Nemmeno sbagliata, che era il termine spregiativo che veniva utilizzato per chi proponeva teorie che non erano nemmeno sbagliate. Ma il problema con la teoria delle stringhe è che è troppo, troppo lontana da qualunque cosa verificabile sperimentalmente. Ma io, siccome sono ottimista di natura, nata in Transilvania vicino a Dracula, come potrei essere, ottimista di natura, penso, spero, immagino che magari prima o poi ci sarà quel salto, di paradigma, magari flip di paradigma che ci permetterà di aprire questa teoria, aprirla a eventuali verifiche sperimentali, se non agli acceleratori, magari nella cosmologia.
In qualche maniera la parte geometrica viene fuori dalle stringhe, cioè l'idea che appunto la gravità è così diversa perché in realtà tutte le linee di forza stanno nelle altre dimensioni e che anche le altre tre forze in realtà siano manifestazioni geometriche. Appunto, anche per chi non se ne occupa come me, che arriva solo a toccare la crema, il cima proprio, effettivamente è affascinante perché è una descrizione che mette insieme tutta una serie di cose, ti fa capire poi perché molte persone poi sono rimaste affascinate e hanno studiato per tutta la vita. Ma anche la quantizzazione della gravità, no? Che è l'arch enemy, il nemico, no? È Van Helsing per Dracula. Poi chi è chi dei due è da capire.
Assolutamente, e come dici te, quindi lì arrivi, lì parti dall'idea che a forza brutta vuoi quantizzare la gravità, vuoi quantizzarla in qualunque modo e a qualunque prezzo. Il prezzo sono le 10 dimensioni in più, vabbè, 8. Questo è il prezzo che paghi ed è un prezzo che devi pagarlo, non hai scelta se vuoi quantizzare la gravità. Se non vuoi quantizzare la gravità, ma fare l'opposto, devi seguire Roger Penrose, Einstein, ma non è che loro sono molto più lontani nel percorso di avere un'unica teoria, qualunque essa sia, eh?
Eh sì, perché poi quello è il problema. C'era Alessandro, dunque ce ne sono vari anche di commenti, però volevo arrivare. Dove sta? Eccolo qua. Alessandro che chiede se la non località non implicherebbe trasmissione di informazioni a velocità superluminali. Magari, dico io, però forse tu rispondi meglio di magari.
Allora, se la non località la intendiamo come quella non località misurata e misurabile attraverso le disuguaglianze di Bell, che sta alla base dell'entanglement, no, non implica, per quel che ne sappiamo, nessun tipo e nessuna possibilità di trasmissione di informazione, perché non è controllabile. Quindi puoi trasmettere un'informazione quando tu riesci a fare un encryption, quindi quando tu riesci a controllarla. Ebbene, la disuguaglianza di Bell e tutto quello che gli sta appresso non sono controllabili, sono misurabili a posteriori, quindi non è una contraddizione della relatività di Einstein. Non c'è nulla, non c'è un segnale che va, non c'è un segnale fisico che va più veloce della luce, né la puoi controllare, la puoi sfruttare per fare la quantum cryptography, ma da sola non funziona. Per fare la quantum cryptography hai bisogno di un canale classico abbinato al canale quantistico, altrimenti non funziona proprio perché con l'entanglement non puoi trasmettere nessun tipo di informazioni.
Sì, non è l'unico, tra l'altro in fisica ce ne sono tanti di esempi di cose apparentemente superluminali, ma appunto che non sono casualmente connesse, uno si sbaglia sempre. Però il commento vincente, e qui passiamo alla parte di fantascienza, è che sei stata capace di ammutire Omar.
È
Tra l'altro
vero.
hai citato un film che Coherence, che io non conoscevo, tu
No,
Omar,
no,
ci
neanch'io.
manca
Sì.
completamente. Dobbiamo assolutamente recuperarlo
No, comunque
perché...
Annalisa ha ragione, sono qui rapito. Veramente.
Ma mi dispiace, io non volevo, non era la mia intenzione.
No, no, ma è bene, è
no,
una cosa buona, è una qualità, come direbbero.
Mi ero qui affascinato, veramente.
No, perché sulla parte dei film, appunto, vengono spesso questi concetti vengono trattati in maniera molto errata o forzati, e quindi poi il problema è che nello spettatore o chi legge il libro, nei libri stanno più attenti, no, fanno capire cose che in realtà sono completamente sbagliate. Quello che io poi critico molto in queste cose. Non so tu, Omar, come la vedi? È vero che tu
Diciamo,
sei
prima,
abituato a Godzilla.
quello, no, al di là di quello, però prima Catalina nella sua slide ha citato per esempio il computer quantistico, quello di Google, dopo superato adesso da quello realizzato dai cinesi, però per esempio un film dove, che ogni tanto lo citiamo Marco, quello praticamente dove c'è il famoso computer quantistico e Timeline, quel film, diciamo, il romanzo non è neanche male, il film veramente è qualcosa di...
Ma
Non detto
lì,
di...
ecco, lì per esempio di Crichton, non so se tu l'hai letto, Catalina, Timeline, in cui usa il computer quantistico e viaggiano nel tempo, però lì l'ho trovato demente perché ha il computer quantistico, però descritto come un PC, cioè c'è una puntata, tra l'altro, abbiamo fatto con Leo Surge sui computer quantistici che mettiamo nelle note, però lì, ecco, una cosa che il computer quantistico, come hai detto giustamente tu, en passant, sono oggetti fatti per fare uno specifico conto, una specifica cosa. Cioè non è che ci puoi mettere Windows, anche fosse nel futuro. E invece in questo di Crichton lo usano per fare i calcoli talmente complicati di viaggiare nel tempo e tutto questo per fare un Luna Park storico che sia storicamente preciso. Che insomma mi sembra molto... Boh, lascia molto il tempo che trova. E appunto poi introduce concetti completamente errati. Questo è il problema.
Sì, ma io vi confesso, ma non ditelo a nessuno, che io nel lockdown dell'anno scorso ho guardato tutta una serie di film di serie B che
Dai,
avevano a che
dai.
vedere col gatto di Schrödinger. Non mi ricordo il titolo nemmeno però finivano tutti nella stessa maniera. Io ero affascinata, ma più che affascinata, ero imbettita da questo pattern in cui accadeva, ovviamente si andava sui multimondi. E ovviamente l'autore trovava se stesso in uno dei mondi paralleli. Quindi la chiave di lettura era sempre questo. Poi voi sapete il suicidio
Il suicidio
quantistico.
quantistico.
Sì.
Raccontaci questo, dai, che non fatelo a casa, diciamolo subito, no. Non fatelo a casa. Ci ho premesso, vai.
Vari film iniziavano così, che c'era uno lì che si puntava la pistola in faccia e si sparava. Iniziavano proprio così. E uno dice, ma come? Perché in quel tipo di film si fa affidamento sulla teoria dei multimondi, quindi il gatto mezzo morto e il gatto sia vivo che morto. Quindi in questa interpretazione dei multimondi, anche per esempio se ci investe una macchina in mezzo alla strada, fa niente, perché noi moriamo solo qua, in questo mondo, ma nell'altro mondo, in un altro mondo abbiamo attraversato la strada. Quindi in questi, e quanti mondi esistono? Ogni qualvolta c'è un fenomeno quantistico, il mondo si divide. I fenomeni quantistici sono a go-go. E quindi, don't worry, no problem, noi viviamo all'infinito. Quindi c'è la vita, c'è uno di noi, una versione di noi, che vive in maniera perpetua. E questi film facevano appunto il suicidio quantistico da questo punto di vista. Ci sono anche articoli scientifici seri che parlano del suicidio nel multimondi. Poi c'è
anche questo serve un po' per spiegare appunto la casualità, perché appunto tu fai la misura, non è che il gatto è vivo e morto, in uno è vivo e nell'altro è morto, quindi tu dici, esatto, se io mi sparo tante volte, quello che sopravvive a, che ne so, a 2x10 volte e rimane vivo, capisce che appunto vive in un universo governato da questa teoria multimondi. Però anche là, insomma, mi sembra un po' improbabile.
Sì, poi sono nate delle cose incredibili, perché poi tu dici, va bene, c'è il gatto in una scatola, ma l'osservatore, metti che io metto una scatola più grande e chi osserva il gatto nella scatola è chiuso a sua volta nella scatola. E questo sarebbe il povero Wigner. E c'è l'amico di Wigner, e quindi una serie di scatole che va all'infinito, quindi una regressione di scatole in cui il paradosso si amplifica ogni volta con il numero di scatole. È molto interessante. Poi ci sono sovrapposizioni di tempi, perché nella quantistica il tempo non è più ben definito. Veramente la fisica quantistica è un territorio da esplorare, che offre molto più della fantascienza. Spesso la fantascienza vista come, cioè, una fantascienza vissuta come teoria scientifica molto potente.
Beh, perché poi il punto ancora, cioè sono tanti punti aperti, però appunto una delle questioni è dov'è che si passa da microscopico a macroscopico,
perché, bravo,
non è ovvio, no? Questo pure
bravo.
Anche è Penrose, no? Che lui appunto nella biologia quantistica presuppone che il cervello in realtà funzioni su basi quantistiche.
Sì, io ho un progetto su quello, però mi vergogno, non posso dirlo con i fisici. Se c'è qualche fisico si tappi le orecchie, gli do 3 secondi. Sì, ho un progetto alla Foundational Question Institute per indagare su quella teoria di Penrose che si chiama ORC, or Orchestrated Objective Reduction, in cui appunto alla base della coscienza, la coscienza non è un flusso continuo, bensì è fatta a scatti. Tic, tic, tic. La maggior parte del tempo siamo incoscienti. E qualcuno qua dice, finalmente ecco spiegato perché tutti mi accusano di essere un incosciente. La maggior parte del tempo il cervello sarebbe, stando a questa teoria, in una sovrapposizione quantistica. Ogni tanto questa sovrapposizione collassa per questo meccanismo gravitazionale che lui ha in mente, ed ecco che nasce un momento di coscienza che ha vari pregi. Uno sarebbe preservare il libero arbitrio, ad essere incalcolabile, per cui nessuna intelligenza artificiale riuscirà ad essere cosciente. Sì, è un modello, e tra l'altro l'unico modello fisico proposto con i suoi limiti, grossi limiti, per far nascere la coscienza.
Sì, che quello è un altro problema, la self-awareness, sì, la coscienza di sé è un altro. Sì. Sempre per restare in temi di fantascienza, c'è Annalisa che chiede, Cube, vabbè, Cube è un cubo classico, e Hypercube su che principi sono basati? Questa non so se è per te Omar o per Catalina, fate voi.
Per Omar.
Devo dire la verità che Cuber, per cui non li ho visti. Per cui...
No, il primo è bello, il primo è notevole. molto, molto claustrofobica, appunto. Tra l'altro, ecco, c'è da dire, per tornare al Gran Sasso, che mi dispiace per il tuo collega, ma non è assolutamente, ecco, il Gran Sasso, uno dei punti di forza è che ci arrivi in autostrada con la macchina, mentre tutti gli altri laboratori sottoterra sono miniere abbandonate o posti molto meno raggiungibili. Quindi se devi mettere il tuo apparato lì, basta che vai col furgoncino. Quindi il tuo collega, poveraccio, ma sono tutte sale molto molto grandi, non è, insomma,
assolutamente. Sì, non è che vai a 2 chilometri sottoterra come in Australia, dove ti trovi a 35 gradi, hai 20 metri quadrati e sei a 2 chilometri sottoterra.
Con un ascensore scarcinato, eccetera. Quindi da quel punto di vista il Gran Sasso, ma dovremmo farci una puntata, fu veramente una soluzione geniale, un'idea geniale di sfruttare poi le risorse di quando si stava facendo l'autostrada alla Roma L'Aquila, per cui...
Di Zichichi,
infatti, che... E sfruttò i suoi agganci per fare questa cosa.
Sì.
Però, insomma, non. Tra l'altro, poi adesso va bene, ma insomma, ha goduto di vari problemi, no, con gli ambientalisti, eccetera. Insomma, non. Ci sono state varie vicissitudini. Hanno fatto togliere anche. Ma mo parlo negli anni 90, i rivelatori in cima di Stop perché deturpavano Campo Imperatore, che sarebbe giusto se non fosse che lì è tutta una pista da sci. Quindi poi non ho capito perché devi togliere. Però ecco, se vi capita, allora questo l'avevo sempre detto, allora andate a vedere i laboratori nazionali di Frascati e del Gran Sasso, perché adesso credo che siano chiusi gli user center, però ecco, il Gran Sasso appunto è mastodontico, è veramente bellissimo. Frascati c'è l'acceleratore, dove tra l'altro tu l'hai fatto vedere in tante delle tue presentazioni, c'è ADA, che è la prima collisione materia-antimateria, no? Poi tu, Omar, vai a parlare di Star Trek, quindi la prima vera collisione è stata fatta su quel rivelatore là, no? Che sta fuori.
Che sta a Frascati, infatti se volete ve lo faccio vedere, c'è un centro bellissimo in cui abbiamo il primo acceleratore al mondo, costruito ormai negli anni 50-60, bellissima, però non so se, fatemi vedere se lo trovo, perché
se no lo cerco io,
sì se lo trovi te,
perché quella fu un'idea di Bruno Tuschek e appunto la prima collisione materia antimateria, eccolo qua, materia antimateria, è un oggetto piccolo, però mostrò che si poteva, sì, può fare, no, come dicevano, eccolo qua, è questo qua,
bravo,
ma sono varie, queste sono le foto quando funzionava, perché appunto tu hai elettroni e positroni che corrono in versi differenti dentro lo stesso acceleratore, poi su quello hanno fatto Adone, Daphne, l'EP, se vuoi anche LHC, anche se lì è un po', non sono, per cui andatela a vedere, perché appunto è un oggetto piccolo, ma la prima collisione materia-antimateria è stata fatta a Frascati.
Sì, tant'è che la Società Europea di Fisica l'ha nominato posto storico della Società Europea di Fisica.
Sì, beh, perché poi uno tende a trascurare, poi ci sono vari altri pezzi, no? C'è il Wiggler fuori, ci sono l'acceleratore, quindi adesso è tutto chiuso, però, vero? Non si può andare.
Adesso è tutto chiuso, assolutamente. Però speriamo che, oltre ad andare ai ristoranti, riusciremo ad andare anche ai centri di ricerca tra un paio di mesi, speriamo.
Ah, sì, beh, spero che presto, sì, stavo tentando di leggere le domande, io non ci vedo da vicino, ma basterà, mancherà poco, spero. Non... Citano ovviamente, ecco, tra le varie cose, che, no, vabbè, Zichichi sì, è ancora vivo, però io volevo far vedere questa. A Campo Imperatore ci hanno fatti i film di Bud Spencer e Terence Hill, che noi siamo grandi fan di tutti questi film, non so se c'erano anche da voi questi film a cazzotti, molto... western o così via, c'erano,
sì,
in Romania,
sì, li ho visti.
Tra,
ma
l'altro,
ci facevano vedere la piovra ce la facevano vedere per farci vedere quanto si vive male e quanto è pericoloso il mondo oltre il muro, perché lì possono capire, tranne che ovviamente l'intento è fallito in maniera tragica, perché quello che noi abbiamo percepito non è quanto era il pericoloso il mondo fuori, bensì quanto era bello il mondo fuori. E quindi è stata un'intenzione, è partito con le migliori intenzioni di spaventarci e dire: io non uscirò mai e poi mai dal mio paese. Invece noi, però,
Tra l'altro, sempre sulle cronache, eccetera, tu, a parte la parte di fisica, ma sono interessantissime le vicende che tu racconti prima della caduta del regime di Ceausescu, cioè, sia dal punto di vista della ricerca che però anche di vita quotidiana, no? Quando vengono a farti le domande del censo, oppure quando andavate al campeggio, sono veramente interessanti. Anche quando poi c'è stata la rivoluzione, insomma, che sono stati, sì. Io me li ricordo, sono stati giorni visti da fuori, però per voi deve essere stata una cosa terribile.
Sì, quindi figurati se io ho paura di andare a Gran Sasso.
Beh, poi lì si mangia benissimo. Gran Sasso è un posto spettacolare.
Si vede, no?
Altre domande, ragazzi? Omar, ecco, nel giugno dice che ci siamo stati.
Ti ho ammutoliti.
Molta fantascienza l'avevamo coperta sì. Già nelle altre live sulla meccanica quantistica, quindi poi magari mettiamo il link. Però tu devi andare da quelli di Star Trek, ma quindi direi che possiamo salutare Catalina, che è stata deliziosa. Poi ci sono tantissimi altri complimenti, eccetera, eccetera. Ti riavremo sicuramente. Scusaci che abbiamo fatto pure troppo tardi nelle settimane.
No, io vi ringrazio tantissimo, mi sono divertita. Grazie davvero per avermi invitata e grazie a tutti quanti. Siete stati qua con noi questa serata.
Questa sera, sì. La settimana prossima, Omar, che ci abbiamo? La Terra Cava?
La Terra Cava, la
Terra Cava. Quindi, come al solito, ovviamente ci trovate sul canale Telegram, su Fantascientificast, di cui Omar è signore e padrone assoluto e come un despota neanche come i vecchi regimi, no, scherzo, e quindi le coordinate le sapete, insomma, sul canale Telegram le vedete o ci cercate. Vi ringraziamo ancora, buona serata, e poi per chi vuole potete proseguire sempre sul canale Talking Trek con Omar, che prova a dire quanto fa schifo Discovery al canale Talking Trek. Ciao Catalina, grazie mille, a prestissimo, ciao a tutti, ciao.
Avete ascoltato Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache della galassia, da un'idea di Paolo Bianchi e Omar Serafidi, con il contributo cibernetico del Cylon Prof Massimo De Santo. Potete seguirci ed interagire con noi sul nostro sito fantascientificast.it, su Facebook alla pagina Fantascientificast, su Twitter sul profilo @fantascicast, sul nostro canale Telegram t.me/fantascientificast, sulla nostra community Telegram t.me/fsccommunity. Se siete particolarmente timidi, potete utilizzare la vecchia, cara e affidabile posta elettronica scrivendoci all'indirizzo redazione@fantascientificast.it. Tutte le puntate sono disponibili sul nostro sito, su Apple iTunes, su Spotify e su Podbean all'indirizzo podcast.fantascientificast.it. Se volete, potete lasciarci una valutazione a 5 stelle su Apple iTunes ed offrirci una birra romulana o un gotto esplosivo pangalattico, sostenendoci tramite una donazione PayPal utilizzando l'apposito pulsante sul nostro sito. Fantascientificast è una produzione amatoriale. Non si intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. L'autorizzazione SIAE 5612I5359. Nessun byte e nessun tribolo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast. Alexa 4 e l'equipaggio di Fantascientificast vi augurano lunga vita e prosperità e vi danno appuntamento alla prossima puntata lungo la rotta di Kessel.
Certo che hanno una gran bella nave.
E hanno un capitano ancora più grande.
Allora, è finita a quanto pare.
Io dico che sarebbe il caso che ci muovessimo anche noi.
Capitano, ho appena ricevuto un ordine dal comando. Dobbiamo tornare alla base immediatamente. Cambiano equipaggio.
Se fossi umano, penso che ora la mia risposta sarebbe: andate al diavolo. Se fossi umano.
Che rotta, capitano?
Seconda stella a destra. Poi dritto fino al mattino.
As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.
Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower-than-low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.